Leggiamo dal capitolo 3, versetto 31 fino a 4:3. Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla della terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti, egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi però ne accetta la testimonianza certifica che Dio è veritiero. Infatti, colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio e dà lo Spirito senza misura. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio incombe su di lui. Quando il Signore venne a sapere che i farisei avevano sentito dire: Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni, sebbene non fosse Gesù in persona che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti. Chi è che viene dall'alto? È colui che nasce dal cielo, che riceve la vita del cielo, quindi è Gesù che ha ricevuto lo Spirito dal cielo. Ma viene dall'alto anche ognuno che rinasce dall'alto, che riceve quindi da Gesù lo Spirito, l'acqua e il sangue, che riceve la sua vita da Gesù crocifisso. Costui chi viene dall'alto è al di sopra di tutti. Questa parola può avere, credo, due significati. Chi viene dall'alto, cioè Gesù, è al di sopra di tutti, quindi non solo di Giovanni Battista, che ha dichiarato: io devo diminuire, lui deve crescere. Qui è ancora, almeno sembra ancora, Giovanni Battista che sta parlando, ma è al di sopra di tutti gli inviati di Dio, di tutti i profeti. Gesù è al di sopra di tutti, quindi è a lui che va data l'adesione, l'ascolto più pieno e più profondo. Lui che è Signore anche del sabato, al di sopra di tutti. Però questo termine "al di sopra" è un termine che in italiano traduciamo così perché non abbiamo altri termini, ma nel testo greco c'è dentro ancora quella parola "alto", è su in alto, è sull'alto di tutti, per tutti. Quindi io credo che possiamo intenderla anche così, che tutti hanno bisogno di lui, tutti ricevono da lui la salvezza, tutti devono guardare a lui. Non soltanto qualcuno, non soltanto i delinquenti, i peccatori, ma tutti, anche i farisei, anche i giudei, anche quelli che si ritengono giusti. Tutti ricevono la salvezza guardando a colui che è innalzato o che sarà innalzato, come Mosè aveva innalzato il serpente. A tutti quindi è necessario. Ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla della terra. Viene dalla terra. Cosa vuol dire? Abbiamo già visto chi è fermo alla propria esperienza, a quello che può fare l'uomo, che non è aperto a ricevere dall'alto, che non è aperto al dono di Dio. Chi viene dalla terra, chi agisce per proprio conto, chi fa quello che è capace di fare l'uomo e si accontenta di questo, appartiene alla terra e parla della terra. Non è capace di parlare d'altro, non proferisce parole di Dio, proferisce parole d'uomo, dice cose, usa un linguaggio che non può portare ad una vera conoscenza di Dio, ad un vero incontro con Dio, perché usa un linguaggio che proviene dall'esperienza degli uomini che sono peccatori. Quindi chi è dalla terra, anche se parla di Dio, ne parla con parole che sono della terra, con parole che esprimono la situazione precaria e anche peccatrice dell'uomo, egoista ed egocentrica. Quindi le parole di chi è dalla terra sono limitate, sono incomplete, perché chi viene dalla terra, chi si basa soltanto sulla propria razza, sulla propria nazione, sulla propria esperienza di uomini, non può avere una conoscenza di Dio, non ha una conoscenza immediata di Lui. Così il linguaggio dell'Antico Testamento, linguaggio formulato da Mosè, da patriarchi, dai profeti, da gente che non viene dall'alto ma che viene dalla terra, è ancora un linguaggio inadeguato. Anche se parlavano di Dio, facevano conoscere Dio con termini dell'esperienza umana, per cui nel loro linguaggio, con il quale cercavano di farci conoscere Dio, usano espressioni di vendetta, di castigo, espressioni di sentimenti umani. Chi è dalla terra parla il linguaggio della terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti, attesta ciò che ha visto e udito. Solo chi viene dal cielo, chi sta in alto, sopra tutti, solo lui porta parole di verità, fanno conoscere Dio nella sua vera luce, con la sua vera identità, perché chi viene dal cielo ha visto e ha udito, non parla per sentito dire. Mosè non aveva potuto vedere il Signore. Il Signore si nascondeva a lui. Tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo. Ecco un luogo vicino a me. Tu starai sopra la rupe. Quando passerà la mia gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano finché sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non lo si può vedere. Così terminava il capitolo 33 del libro dell'Esodo. Quindi finora nemmeno Mosè ha potuto vedere Dio, quindi non può parlare per esperienza, perché ha visto, perché ha contemplato. Se qualcuno vuole conoscere Dio e amarlo, deve riferirsi soltanto a Gesù, che viene dal cielo, che ha visto e udito. Ha visto, ha contemplato, quindi la sua testimonianza è una testimonianza perfetta, che corrisponde alla realtà, e ha udito, E in questa parola udire non c'è dentro solo il fatto materiale del sentire, ma il termine udire esprime anche l'obbedienza, che noi dovremmo tradurre a udito e obbedito, a udito obbedendo. Quindi quello che Gesù dice è proprio frutto di un'esperienza, perché avendo visto, ascoltato, ubbidendo, ha fatto esperienza della parola del Padre, della volontà del Padre, l'ha incarnata in sé. Quindi quello che dice lui è la conoscenza amorosa, non soltanto conoscenza intellettuale, ma conoscenza del cuore di Dio e della sua volontà. Ed è una conoscenza certa e definitiva e unica e completa. Eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Nessuno. Questo nessuno vi è corretto subito dopo. Chi però ne accetta la testimonianza, quindi questo nessuno non vuol dire proprio nessuno, ma vuol dire la totalità, la massa degli uomini, come già in precedenza era stato detto anche nel prologo, no, le tenebre non l'hanno accolta, ma quelli che l'hanno accolta, ci sono delle eccezioni. O cioè non sono eccezioni, sono delle singole persone che decidono. Questo nessuno quindi vuol dire la totalità, la massa lo esclude. E quindi quando una persona si fida di quel che fanno gli altri, guarda quel che fanno gli altri, si appoggia sull'agire di tutti, così, e vuole rimanere immerso nell'anonimato, vuole rimanere nella massa senza impegnarsi personalmente, costui non arriverà alla luce, non accetta la testimonianza, nessuno. Perché? L'avevamo già visto, perché le tenebre rifiutano la luce, perché non si rivelino le sue opere malvagie, il movente del suo agire è l'egoismo, è l'egocentrismo, è il peccato. Nessuno accetta la sua testimonianza perché non sono disponibili a Dio a ricevere il dono che viene dall'alto, perché costa, perché guardando in alto e vedendo il crocifisso che sta in alto, si capisce che viene impegnato un amore che richiede l'offerta di sé. Per conoscere Dio bisogna guardare in alto al crocifisso, imprimersi negli occhi, nella mente, nella carne questo crocifisso, e quindi vuol dire dare adesione ad un amore che offre se stesso. E questo lo può fare solo uno che decide personalmente. Il tutti, la massa, non lo fa. La folla non lo fa e non possiamo aspettarcelo. Chi però ne accetta la testimonianza sono singole persone che questa decisione la prendono, accettano la testimonianza, cioè quello che Gesù dice, mostra di Dio, lo accetta. C'è chi lo fa. Costui certifica che Dio è veritiero. Questa parola certifica traduce il termine del testo greco che dice imprime il sigillo. Cioè è un termine di contrattazione, si può dire, che si usa nei contratti e nelle alleanze. Quindi chi accetta la testimonianza di Gesù, che viene dall'alto, chi accoglie Dio così come Gesù lo fa vedere, e lo fa sentire, costui si allea. Il primo sigillo. Costui accetta di mettere il proprio sigillo, cioè si fa l'alleanza. Imprime il sigillo che Dio è veritiero. Lui comprende l'evidenza dell'amore di Dio, che corrisponde alle esigenze dell'uomo. Sente nel cuore, e per questo fa anche l'alleanza con Dio, fa il contratto, e sente nella propria vita che quello che Gesù dice di Dio corrisponde alla realtà più vera anche della nostra natura umana, riempie la nostra vita. Cosa vuol dire che Dio è veritiero? La parola verità o veritiero è un termine in greco che esprime questo concetto. Viene fuori dall'oscurità, viene alla luce, non c'è più, non è più nascosto. Per cui Gesù può definirsi: io sono la verità, perché chi vede me vede il Padre. Dio non è più nascosto, lo vedi in Gesù, lui è la verità. Dio è veritiero, cosa vuol dire? Dio si è fatto visibile. Dove? In Gesù, che esprime le cose dell'alto. Dio si è manifestato, non è più nascosto. Quindi chi accetta Gesù dà anche lui questa testimonianza, certifica. Con il suo allearsi con Dio dimostra che Dio non è più inaccessibile all'uomo e quindi che l'uomo è finalmente arrivato a casa propria, è arrivato dal Padre, quindi è nella beatitudine, è ritornato nel paradiso terrestre. C'è nuovamente l'armonia tra l'uomo e Dio. In Gesù, accogliendo Gesù, che viene dall'alto, che è al di sopra di tutti, accogliendo Gesù si ristabilisce la piena armonia tra l'uomo e Dio. L'uomo è giunto a perfezione, per cui può dire, potrà sempre dire: ora lascio al Signore che il tuo servo se ne vada in pace. Ormai sono giunto al colmo. Può dire, come Giovanni Battista: la mia gioia è piena, non mi serve altro. Infatti, colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio. Colui che Dio ha mandato proferisce le parole. Questo termine, le parole, non vuol dire soltanto il fiato di voce, i termini, ma le parole di Dio vuol dire qui i discorsi di Dio, cioè i pensieri di Dio, i quali cosa possono essere per noi? Possono essere delle esigenze che Dio ha, o possono essere delle consolazioni che ci dà, delle luci. Quindi l'inviato di Dio proferisce l'amore di Dio, possiamo dire, che si esprime con parole che ci comunicano con la consolazione di Dio e che ci comunicano i desideri che Dio ha e che noi realizziamo, le esigenze di Dio. Quindi noi possiamo, ascoltando Gesù, sapere cosa Dio vuole da noi, e ascoltando Gesù possiamo ricevere le consolazioni di Dio. L'inviato di Dio proferisce le parole di Dio, proferisce i pensieri, i segreti di Dio. E poi c'è questa frase: dà lo Spirito senza misura. Nel testo originale non c'è il soggetto, chi è che lo dà lo Spirito senza misura? Nel testo originale sarebbe così, e danno lo spirito senza misura. Quindi dovrebbero essere queste parole, questi pensieri comunicatici da Gesù, le intenzioni di Dio, le esigenze di Dio, le consolazioni di Dio, comunicateci dal suo inviato, da Gesù, ci danno lo spirito senza misura. Le parole di Dio danno lo spirito senza misura. E a questa frase corrispondono altre due che troverete nel capitolo 6. Al versetto 63 Gesù dice: le parole che vi ho detto sono spirito e vita. E poi il discepolo risponderà a Gesù un po' più avanti, al versetto 68: tu hai parole di vita eterna, cioè parole che comunicano la vita eterna. Quindi non è fuori posto proprio dare a questa frase come soggetto le parole pronunciate da Gesù danno lo spirito non misurato. E questo termine, questo concetto dello spirito non misurato, ci fanno pensare a un'esperienza del profeta Eliseo, il quale chiedeva semplicemente 2/3 dello spirito di Elia. Quindi ne chiedeva una misura ben calcolata, e era tanto, 2/3 dello spirito di Elia, era tanto. Però qui le parole dell'inviato di Dio danno lo spirito non a metro, non misurato. E questo è molto bello, perché questo tiene il nostro cuore aperto veramente all'immensità di Dio. La vita di Dio può entrare in noi in una maniera veramente smisurata. Anche Gesù avrà queste espressioni, che quando dice che anche noi riceviamo una misura pigiata, scossa, traboccante. Cioè noi non siamo capaci di dire a Dio adesso basta. No, una misura traboccante che si avanza fuori ce n'è per dare agli altri. C'era un altro passo che mi era venuto in mente, adesso lo dimentico. Quando Gesù parlerà ancora dello spirito che ricevono quelli che credono in Lui, ne ricevono tanto da averne come una fontana, fonte che giampilla, ce n'è anche per gli altri. Quindi le parole di Dio riempiono quelle che noi ascoltiamo nella bocca di Gesù, riempiono la nostra vita di Spirito Santo, ci rendono così pieni di vita e di vita divina da traboccarne, da farci diventare pozzo, fonte anche per gli altri. Di qui noi comprendiamo, se vogliamo, l'importanza dell'ascolto, l'importanza dell'accogliere la parola che Gesù pronuncia, o meglio, la parola che è Lui stesso. Perciò comprendiamo l'importanza del leggere un brano del Vangelo, anche per esempio, del leggere la parola di Dio, del tenerla nel cuore, del meditarla, ruminarla, come dicono i padri della Chiesa, ruminarla, senza preoccuparci di capire con l'intelligenza. Perché è la parola stessa, non la nostra comprensione intellettuale. È la parola stessa che porta lo Spirito senza misura in noi. La parola di Dio forma il nostro cuore secondo l'immagine di Gesù, perché da Lui proviene. Quindi qui l'importanza dell'ascolto. Quando un cristiano comincia ad ascoltare quotidianamente la parola di Dio, se ne fa una necessità quotidiana, allora quel cristiano scopre veramente di crescere, scopre che la propria vita diventa nuova e diventa un dono anche per i fratelli. Quel cristiano che non ascolta mai, anche se qualche volta dice su preghiere e prega, ma non si ferma ad ascoltare la parola di Dio, rimane sempre un po' pagano, rimane sempre ripiegato sulle proprie necessità materiali, rimane sempre della terra. Per diventare del cielo, anche noi dobbiamo accogliere quello che viene dal cielo, che è Gesù e che si presenta a noi anche con la semplicità della parola. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Che bello questo, il Padre ama il Figlio. In questo amore ci vediamo tutta la pienezza dell'amore del Padre, lo genera anzitutto, gli dà fiducia, perché l'amore è fatto di fiducia, gli dà piena fiducia. Il Padre ama il Figlio, vuole il bene del Figlio, cioè vuole che il Figlio sia uguale a Lui. Ama il Figlio, perciò gli dà tutto quello che Lui ha. L'amore si esprime così, è concreto così, quando desidero e voglio e faccio per colui che amo tutto quello che è, tutto il meglio possibile. Il Padre quindi, amando il Figlio, cosa fa? Gli ha dato in mano ogni cosa. Tutto quello che il Padre ha l'ha portato al Figlio, perché si fida di Lui, perché vuole il suo bene, perché il Figlio può comunicare ad ogni cosa la sua luce e la vita che Lui possiede, che il Figlio possiede. Ama il Figlio. Qui Giovanni Battista usa questo termine per indicare Gesù, il Figlio. Non è solo un profeta, uno che dice parole che forse lui stesso non capisce. Ma il Figlio è colui che procede dal seno del Padre, che viene da Dio. E se il Figlio è unigenito, è l'unico erede. Quindi per forza gli ha dato in mano ogni cosa. Questa parola orienta anche il nostro sguardo verso la realtà che ci circonda. Gli ha dato in mano ogni cosa, quindi ogni cosa che noi vediamo la dobbiamo, la possiamo contemplare nella mano del Figlio, in potere del Figlio, appartiene al Figlio, è Lui che dà significato ad ogni cosa. Questo può cambiare o modificare o riempire il rapporto che noi abbiamo con tutto, con ogni cosa. Gesù c'entra dappertutto. Gesù c'entra con ogni passo che noi facciamo. E Gesù c'entra anche quando noi abbiamo deciso di fare un passo e poi non possiamo farlo. Tu hai deciso di prenotare il posto sul treno e non c'è. già tutto esaurito. Gesù c'entra anche lì. Il come non lo sai, forse non lo farai mai, forse ti accorgerai. Gesù c'entra in ogni azione, in ogni momento anche banale della vita. Siamo troppo abituati a sentire: ma cosa c'entra il Signore con queste cose, per tu arrangiati, ma no, gli ha dato in mano tutto. E questo per noi è consolante, perché se tutto è nelle mani di Gesù, siamo fortunati. Tutto. Quindi è consolante, ma è anche illuminante questa parola. Così possiamo muoverci con grande libertà e con grande gioia e con grande fiducia e con fede ovunque e in qualunque situazione, in qualunque rapporto con chiunque, con qualunque persona, oltre che con le cose. Perché quando pensiamo al tutto non pensiamo solo ai fiori e ai ruscelli, ma possiamo pensare anche ai serpenti e anche ai fatti quotidiani di ogni giorno. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Questa è una frase che viene ripetuta non so quante volte nel Vangelo. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Qui è tradotto a la vita eterna, ma l'articolo non c'è nel testo originale. La vita eterna, la pienezza della vita, ce l'ha solo il Figlio. Chi si appoggia su di Lui, chi aderisce a Lui, ne riceve comunicazione, ne riceve partecipazione. Ha vita eterna chi crede nel Figlio, chi aderisce a Lui, chi si muove verso di Lui, partecipa della pienezza della sua vita. Come era stato detto già nel prologo, da Lui abbiamo ricevuto pienezza. È Lui la vita. Chi non obbedisce al Figlio, oppure chi non dà retta al Figlio, chi non ascolta con volontà di obbedire al Figlio, non vedrà la vita. Perché dirà più avanti ancora Gesù che chi disprezza il Figlio disprezza il Padre, chi non ascolta il Figlio non ascolta il Padre. Quindi se uno non ascolta il Padre è nella situazione in cui si trovavano gli ebrei nel deserto, disobbedienti e mormoratori. L'ira di Dio incombe su di lui. Sono ancora in quella situazione. Non c'è via di mezzo. O uno ha vita eterna, o uno non vede, non sa neanche che cos'è la vita, non la gusta, non la sperimenta. Non c'è una via di mezzo. Quindi non c'è una via di mezzo tra aderire al Figlio o rifiutarlo. L'indifferenza non esiste. L'indifferenza è già rifiuto. Chi non dà retta al Figlio non vedrà vita. Ma l'ira di Dio incombe su di lui. Cos'è quest'ira di Dio? È la riprovazione di Dio. Non è approvato da Dio chi rifiuta il Figlio. Quindi resta nella sua situazione di non vita. Non sperimenta la gioia, la pace, l'amore, l'armonia, tutto quello che la vita contiene, che questo termine vita esprime. Questo termine ira di Dio è un termine usato frequentemente nell'Antico Testamento per esprimere che Dio non è indifferente. Dio non è il buon Dio che lascia correre tutto. Non è uno indifferente come potrebbe essere un Dio che non si interessa dell'uomo. Quindi questa espressione ira di Dio, che è usata anche nel Nuovo Testamento parecchie volte, esprime proprio questa attenzione di Dio all'uomo. E poi l'ira di Dio che si esprime come, a volte come castigo, come situazione penosa per l'uomo, che scopo ha? Ha lo scopo di spaventare l'uomo perché si ravveda, perché torni indietro, torni sui propri passi e si converta. L'ira di Dio rimane su di lui. Quindi questa persona, Dio non gli rimane indifferente, si accorge che rifiuta il proprio figlio, quindi non può salvarlo. E Dio quindi può darsi che permetta, per lui lo metta nelle mani di Satana, usando l'espressione di San Paolo, perché a un certo punto, messo alle strette, o da disgrazie, o da malattie, o da altre situazioni, si ravveda e si converta. Quindi è ancora l'ira di Dio un'espressione del suo amore e del suo desiderio di salvezza. Concludiamo leggendo anche i primi tre versetti del capitolo 4. Quando il Signore venne a sapere che i farisei avevano sentito dire: Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni, sebbene non fosse Gesù in persona che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Qui ci sono tre notizie dentro. Una importante: non è Gesù che battezza, ma i suoi discepoli, a differenza di Giovanni Battista, che era lui che battezzava. Quindi, morto Giovanni Battista, quel battesimo non va più avanti, mentre l'adesione a Gesù può continuare perché sono i discepoli. Questo esprime che c'è un futuro all'azione di Gesù. Gesù guarda avanti nella storia, i suoi discepoli battezzano, quindi la sua opera andrà avanti, continuerà per sempre. L'altra notizia è che i farisei sono venuti a sapere, e questo diventa motivo di pericolo per Gesù. Gesù non rimane indifferente a questo rifiuto e quindi dal territorio della Giudea in cui si trova si sposta. Ed è la terza notizia con la quale concludiamo anche noi questi esercizi. Gesù è in movimento, è una persona che agisce a secondo delle circostanze che gli si presentano davanti. Quindi se Gesù è una persona che si muove e non è un'idea, un'ideologia, un libro che puoi trovare quando vuoi tu, ma lui è uno che si muove, quando è uno che passa, tu lo devi accogliere quando passa vicino a te, quando passa nella tua vita, nella tua giornata, nella tua annata, lo accogli allora. E se allora non lo accogli, è passata l'occasione, il momento favorevole. Anche gli apostoli diranno: ecco il momento favorevole, questo è il tempo della salvezza. Fa sul serio adesso con lui. Con questo muoversi di Gesù, in obbedienza o in dipendenza dall'accoglienza o dal rifiuto degli uomini, questo suo spostarsi ci lascia intravedere, ci porta all'urgenza della nostra decisione. Oggi voglio decidermi per lui. E se lui si sposta, gli vado dietro, non lo lascio andare, ma cammino con lui, mi lascio portare là dove lui vuole andare. Sono disponibile a cambiare nella mia vita, non è detto che quello che ho raggiunto debba restare per sempre. Sono disposto a seguire Gesù, a fare passi insieme con Lui. Non ci sono situazioni nella vita dell'uomo, situazioni che devono conservarsi quasi mummificate o imbalsamate. Quest'anno il Signore mi può chiedere una cosa che non mi ha mai chiesto finora. L'anno prossimo me ne potrà chiedere un'altra. Quindi non resto attaccato alle situazioni in cui io sono arrivato in obbedienza a Gesù, ma resto attaccato a Lui, che mi può far restare in una situazione, ma mi può anche portare avanti, portare fuori. Quindi, ecco, il nostro sguardo rivolto costantemente su Gesù, non sulla nostra vita, sulle nostre conquiste, neanche sui doni che abbiamo ricevuto da Lui, ma soltanto su di Lui. Gesù si muove, e quindi noi vediamo la nostra vita non nell'essere qui, nell'essere là, nel far questo, nel far quello, ma la nostra vita consiste nel muoverci con Gesù. E questo è anche il mio desiderio, la benedizione per voi, e spero che altrettanto voi benediciate me con questa preghiera, che il vostro cuore, la vostra vita possa, essendo sempre orientata a Gesù, muoversi con Lui. E in questo muoverci con Gesù saremo trasmettitori, senza volerlo noi, ma perché la sua luce riposa su di noi, saremo trasmettitori del suo Spirito dovunque andiamo. Quello Spirito che la parola di Gesù e la sua volontà e la sua presenza ci comunica senza misura, quello Spirito potrà diffondersi anche attraverso la nostra vita, quando noi rimaniamo in movimento con Gesù, sempre pronti non a vantarci di quel che è stato, di quel che abbiamo fatto, ma ad accogliere il dono che viene dall'alto, sempre aperti a ricevere, perché noi non abbiamo nulla, ma noi riceviamo tutto. Non abbiamo nulla, non ci possiamo vantare di niente, siamo dei poveretti, vasi di creta, vuoti, ma riceviamo continuamente tutto, e quello che ci rende preziosi. Sia lodato Gesù Cristo.